Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo un ospite d'eccezione. Un ospite d'eccezione con un pretesto meraviglioso che è un libro. Però, e soprattutto... Senti, ti posso chiamare concorrente?
Beh, certo, la competizione è sempre positiva, no?
Allora, Massimo De Santo, Digitalia, per chi conosce il mondo dei podcast, benvenuto!
Grazie, grazie dell'invito soprattutto.
Allora, andiamo a bomba, il succo, diamolo subito il titolo di questo libro, dallo tu.
Allora, uno, nessuno, ChatGPT.
Mamma mia, il solito
succede. Le magiche.
Allora, clickbaiting abbiamo fatto. Avete parlato di pizza fritta che si vende a Napoli o altre cose del genere?
No, abbiamo tentato, diciamo, dal momento che ecco. È un fenomeno evidentemente travolgente. E c'è anche una vasta letteratura, sia scientifica, sia divulgativa, che però quest'ultima ci era sembrata comunque ancora non completa, e quindi abbiamo pensato di dare il nostro punto di vista, grazie allo stimolo di Fiorenzo Villa, ecco. Che è una macchina da libri, veramente fantastico, è uno, io ho detto infatti che l'avrei, se l'avessi conosciuto un po' prima, l'avrei reclutato nel mio staff, perché nel mondo dell'università, no, produrre, no, certo, letteratura scientifica con i ritmi che c'ha lui e con la capacità che c'ha lui di battere i denti, sarebbe stato fantastico. Si sono uniti alla banda Michele Di Maio, Giulio Cupini e Rossella Dolce. Michele Di Maio e Giulio Cupini sono partner di Digitalia, e Rossella invece è una psicologa specializzata in questo tipo di diciamo nell'evoluzione, nell'impatto del digitale, di tutte le tecnologie relative, e abbiamo fatto questa opera molto snella, molto veloce, divulgativa, a 5 voci, okay. E proviamo a cercare di capire innanzitutto di che stiamo parlando, cosa che non è sempre scontata, e poi sì, a guardarlo da diverse angolazioni.
Quando te l'hanno proposto, tu perché hai deciso di scriverlo?
Guarda, mi sono trovato un attimo in imbarazzo, perché nella mia professione scrivere e scrivere libri, scrivere articoli scientifici, no, è la costante, la normalità, e quindi da questo punto di vista, come dire, ero un pochino anche in dubbio, perché sai, poi invece prendere un taglio divulgativo è un altro tipo di cose, però la compagnia era troppo bella.
Meraviglioso,
è sempre questa, no, la motivazione, ci sono le cose insieme alle persone che in qualche maniera ti appassionano. Il filo conduttore della mia personale esperienza è che sono gli incontri,
sì, sì, assolutamente, assolutamente sono determinanti, se no non si va avanti per tanti anni, non si fa crescere la propria passione, tutto. Ho l'indice davanti da Kindle, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con introduzione e conclusione, quindi sostanzialmente poi 6 parti di approfondimento, ma l'introduzione è sempre qualcosa, come dici tu, non si può dare per scontato, soprattutto anche le definizioni qua. Quindi i titoli sono: introduzione, un terreno comune, funzionamento di ChatGPT for Dummies, ChatGPT e la comunicazione digitale, ChatGPT società e cultura, impatto di ChatGPT sull'economia e sul lavoro, come ci fa sentire relazionarci con ChatGPT, che non è affatto banale come titolo, eh? E poi conclusioni. Il tuo qual è?
Allora, guarda, io ho dato un principale contributo nella parte di funzionamento, okay, e di comunicazione digitale, però sostanzialmente, no, scusami, forse un po' più sulla parte di impatto sull'economia e sul lavoro.
Ah, sì, ok, bello, economia e lavoro, interessante. Fantastico. Senti, allora, tu quale intelligenza artificiale utilizzi?
Ma io tutte, perché fa parte, ci vuole, ho fatto il mio, la mia tesi dottorato in quelle che comunque oggi viene considerato un filone dell'intelligenza artificiale, perché il riconoscimento automatico dei manoscritti, ormai nel lontanissimo 1988,
mamma mia,
e poi da allora, voglio dire, è chiaro che me ne sono sempre occupato. Io, diciamo, la cosa che cerco sempre di sottolineare è che appunto Cioè, uno guarda il modo in cui l'intelligenza artificiale viene presentata oggi sui media generalisti, sulla grande letteratura, su tutti i social, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un po' questa tentazione che ha sempre accompagnato questo filone di passare subito ai massimi sistemi, no? La domanda di fondo, l'intelligenza, che cos'è l'intelligenza, è possibile emulare l'intelligenza umana, è possibile creare un'intelligenza diversa da quella umana e così via. Io da bravo ingegnere sono con un approccio un po' più quello che viene chiamato tecnicamente di intelligenza artificiale debole, no? E cioè ricordarci sempre che in fondo, almeno fino ad oggi, si tratta di strumenti, tecnologie, metodologie, io in generale le chiamo macchine, intesi come strumenti costruiti dall'uomo, no? Quello che caratterizza la macchina è che è un artefatto, è qualcosa, esatto, che viene fatto ad arte, con l'arte delle mani, del cervello, dell'impegno dell'essere umano. E perché viene fatto? Le macchine nascono, la civiltà delle macchine è ruota intorno all'idea che la macchina sia uno strumento per aiutarci nelle nostre attività quotidiane. Con questa sottolineatura in mente, chiaramente l'intelligenza artificiale è una di queste tecnologie, con risultati a volte sorprendenti, un po' spiazzanti, e che però bisogna appunto avere un po' di la serenità di guardarla per quel che è, uno strumento nelle nostre mani per aiutarci a svolgere dei compiti.
Ecco,
tutti gli strumenti, scusami, finisco solo con la frase. Tutti gli strumenti nelle nostre mani sono sotto la nostra responsabilità. Mm-hmm.
Assolutamente sì, questo poi ci arriviamo, perché per me questo me lo puoi confermare tu. Rispetto agli anni Ottanta, oggi l'aspetto conversazionale è diventato di una qualità o persino di una natura diversa da allora, tale da giustificare questo entusiasmo?
Qualità sì. Natura no, perché poi l'altra cosa che mi piace sempre citare, anche se mi sfugge l'autore, è un libro molto bello che si intitola Macchine Ingannevoli, okay, dopo magari lo cerco, che appunto suggerisce che fin dall'inizio l'uso di questi strumenti conversazionali è stato progettato per ingannarci, perché ci fa piacere essere ingannati da questo punto di vista, no? Che in una conversazione, io penso a tutte le frustrazioni, no, i chatbot sono in giro da qualche anno, e la frustrazione che si è sempre provata rispetto al fatto che la conversazione è assolutamente innaturale, e invece adesso appunto il vero salto qualitativo che siamo riusciti, non si sa bene ancora in che modo, io ho un figlio che si occupa anche lui da un punto di vista professionale di linguistica computazionale, di modellizzazione, sì, del linguaggio, e nella conversazione con lui diciamo quello che risulta evidente è che siamo riusciti a creare una macchina che riproduce in maniera veramente stupefacente la qualità di naturalità del linguaggio umano, ma non è che sappiamo bene perché, questi che vengono chiamati large language models, del model no, c'hanno un po' poco ancora, no? Perché il modello è qualcosa che dovrebbe essere riproducibile,
esatto,
dovrebbe essere sempre ben governabile, mentre invece, come sappiamo, tutti questi LLM, in particolare ChatGPT, sono basati su un approccio a reti neurali in cui il numero di parametri del gioco è così elevato che non c'è nessuna chiave di lettura, non si riesce a capire perché quei parametri, perché proprio quei valori di quei parametri, quindi siamo ancora un po' lontani da una comprensione profonda di come faccia questa macchina a catturare in maniera così convincente la naturalità della conversazione umana.
Sì, il punto è proprio quello, e credo che vadano distinti i momenti dell'output rispetto alla computazione della risposta, cioè lui avrà un suo modo, e ha un modo obiettivamente per generare i contenuti, ma la formalizzazione umana con la quale li esprime è quella parte che è in grado di... adesso ti faccio ridere, forse mi dai anche una risposta. E quella parte è in grado di far abbassare le nostre soglie di attenzione e di autodifesa. Quindi introduco un aspetto un po' psicologico. Il mio esempio è questo. Da anni ricordo di aver letto di una novella che mi sembra proprio di Asimov, pubblicata sui giornali, quindi non era una di quelle inserite nei libri e via di seguito, dove lui raccontava che c'era un programmatore che si inventava un primo programma per generare gli articoli di sport, perché chiaramente il mondo dello sport, tu gli dai il risultato e poi ti diverti con un po' di parti variabili. E raccontava che poi nelle varie versioni si occupava di finanza, poi si occupava di economia, poi di altre cose, fino ad arrivare alla politica, e quindi era in grado di generare tutto questo. Ora, io da anni ho nella memoria questo ricordo, non riesco a trovare nessun riferimento, tanto che comincio a dubitare che sia Asimov. Tra le prime richieste che ho fatto a ChatGPT è stata questa: dimmi chi ha scritto chi ha realizzato uno scritto breve, perché era breve, mi ricordo, sulla programmazione di una macchina per scrivere articoli articoli sportivi in automatico. Mi ha fatto un elenco meraviglioso. Io subito ho pubblicato su Twitter: ho risolto la domanda che da 20 anni non riesco a... Tutto sbagliato completamente. Allora gli dico: vabbè, guarda, è tutto sbagliato, non sono questi i parametri, e me ne dà altri ancora completamente sbagliati. Allora ho introdotto io gli aspetti della datazione, quindi dimmi quelli scritti prima degli anni 30 oppure quelli tra gli anni 30 e gli anni 50, e anche lì bellamente per la tangente. Tu hai detto una cosa bellissima: non sappiamo come funzionano. Quanto è importante sapere come funzionano quando c'è una macchina che ti risponde così bene che tu mentalmente, pur avendo tutte le precauzioni, credi che abbia capito.
È particolarmente importante, ti pare, quando hai una situazione di questo genere. Infatti questa è una delle cose che sono abbastanza semplici da portare alla luce, ponendosi nel modo giusto nei confronti di questi strumenti, e che però appunto corrono il rischio di essere trascurate, perché appunto, come l'esempio che fai tu, ti accorgi di come appunto la conoscenza che viene estratta in qualche maniera non è corretta, esatto. E quindi in qualche maniera c'è questa, perciò la macchina ingannevole, come dire, va tenuto sempre presente, no? La macchina è convincente nella formulazione naturale del linguaggio, ma i contenuti sono assolutamente inventati, perché pesca statisticamente all'interno di una grandissima base di conoscenza che ha raccolto, come anche lì, no? Sappiamo che un'altra delle criticità è legata a come vengono alimentati questi sistemi, e quindi diciamo appunto la correttezza della risposta è legata a come sono alimentati, da dove vengono le informazioni. La mia curiosità è capire cosa succederà appena in qualche maniera realizzato questo concetto, proveremo ad applicare questi tipi di programmi dandogli una base di conoscenza molto controllata, esatto. Piccola e molto controllata.
Io ti confido che sono...
È la strada che comunque la comunità scientifica sta percorrendo, vediamo un po' che cosa succede, perché dobbiamo capire se poi la capacità di avere una formulazione così convincente e naturale, quanto è legata alla quantità.
Certo, questo è veramente notevole. Non te la faccio approfondire solo perché c'è un libro dietro, se no ti terrei mezz'ora solo su questo. Mi dite accattatevi e troverete ulteriori informazioni.
Nel libro io in particolare ho provato a far capire qual è la base tecnologica con la quale, ecco, si arriva al risultato finale. Dunque però a un certo punto c'è una sospensione, perché dice: ok, il metodo è questo, e quindi questo lo conosciamo come metodo, e fondamentalmente è la capacità, come dire, di tenere traccia del contesto, a partire dalla domanda che è stata posta, dalla formulazione che è stata posta, dalla richiesta che è stata fatta. E quindi qui la macchina funziona proprio bene, riesce a tenere traccia del contesto, quindi riesce in qualche maniera ad essere non solo naturale, il linguaggio scorrevole, diciamo il formulato, soprattutto quando parli in inglese, formulato in una maniera estremamente convincente, però appunto poi questo contesto comunque non significa che la macchina sia l'oracolo di Delphi e che abbia tutte le risposte possibili sullo scibile.
Tu hai anticipato il fatto che uno degli aspetti migliori è proprio quella della definizione del contesto, che come anticipavamo è un discorso conversazionale, cioè collaborativo. Io ti definisco il contesto, nel momento in cui utilizzo dei termini positivi tu mi darai una risposta positiva, nel momento in cui io utilizzo magari anche senza accorgermene delle varianti con un'accezione negativa, lui andrà a cercarmi il contesto che ho indicato nelle mie domande, quindi risposte che possono essere più legate a un contesto più negativo che positivo. E questo è un qualcosa di incredibile, tanto che la domanda che ci facciamo tutti, io nel 2016 gestivo, organizzavo qua dei meetup sui chatbot, e dicevo a tutti: ma vogliamo proprio un Archimede Pitagorico, o come si chiamava quella figura nella Disney che sapeva tutto, era un insegnante universitario.
Pico de Paperis.
Pico de Paperis. Vogliamo avere per forza un Pico de Paperis che sa tutto? O ci serve la segretaria che risponde a telefono relativamente a quello che facciamo in azienda e non quello che fanno gli altri in azienda? Allo stesso tempo qui, sei riuscito a vedere in che direzione possiamo usarla in modo efficace, sempre considerando che dobbiamo controllare tutto?
Sì, io l'esempio che faccio è che, diciamo, poi spero, siccome nel futuro sappiamo tutti che l'umanità sarà dominata dalle macchine, quindi è chiaro che l'esempio che faccio sarà usato contro di me, e dalla Matrix maniera sarò sicuramente messo in un contenitore particolarmente scomodo per fornire energia. E dicevo, l'esempio che faccio sempre è che bisogna guardare il chat GPT come un Word.
Sì. Wow.
Quindi è uno strumento comodissimo e molto efficace, che è veramente un grandissimo aiuto nella, come dire, elaborazione di un testo coerente a partire dalle informazioni che gli dai tu. In quella direzione io lo trovo comodissimo, l'abbiamo sperimentato, l'ho utilizzato in vari contesti educativi per formulare tracce d'esame, eccetera, eccetera, eccetera.
Certo.
Per scrivere relazioni in cui a partire da un sommario io ne voglio una versione più estesa, in qualche maniera più scorrevole, eccetera. E in quella direzione io lo trovo comodissimo, è sotto il mio controllo, so che tutte le informazioni le fornisco io e va bene così. Nella direzione di vorrei sapere come si risolvono le equazioni di secondo grado, non lo so.
No, chiaro. Si cerca un'informazione esatta e non un'interpretazione, è quello che sa fare benissimo.
Quello che sa fare benissimo è appunto costruire un testo scorrevole, armonico, convincente dal punto di vista della forma sintattica. Questo qui funziona.
Allora ti faccio una domanda legata alla tua scrittura dei capitoli dove hai messo le tue mani. Tipicamente quando si inizia a scrivere, uno a un certo punto scopre: ah, ma guarda, se non ci avessi dedicato del tempo, sta cosa non l'avrei scritta, non ci avrei pensato. Qual è la prima che ti viene in mente, che è una cosa che proprio hai formalizzato scrivendo questi capitoli?
Quella è quella che ti dicevo poco fa, cioè la formalizzazione chiara dell'idea che queste tecnologie sono degli artefatti, cioè sono uno strumento nelle nostre mani. È una cosa che io mi occupo dal punto di vista professionale di calcolatori elettronici, della macchina fisica, la macchina fisica e delle reti di calcolatori, quindi dell'interconnessione tra queste macchine fisiche. Per cui questa idea ce l'avevo molto chiara rispetto all'oggetto fisico, calcolatore elettronico. mentre nella scrittura di ChatGPT, libro, scusami, uno nessuno, ChatGPT, mi sono trovato veramente a articolare in maniera chiara, dire guarda, diciamo poi alla fine avrei dovuto sapere, alla fine il calcolatore elettronico, la grande potenzialità del calcolatore elettronico è proprio questo, che è una macchina in cui hardware e software, no, diventano una sola cosa. Per cui quello che tu pensi rispetto alla macchina fisica molto spesso è applicabile alla macchina fisica che esegue un software.
Guarda, mi è piaciuto da morire quelle due parole che hai detto, avrei dovuto saperlo.
Sì, perché lo insegno in realtà, no?
Sì, sì, ma spiegalo bene, perché io sono sicuro che proprio nella direzione bellissima di chi ne ha la consapevolezza, ma vedendo questa cosa è andato a un livello superiore. L'ha compresa meglio.
Cioè... Sì, questa distinzione, quello c'è sempre stata, no? C'è un po' questa distinzione hardware software, anche quando tu la dai nei corsi introduttivi di informatica a qualunque livello, no? Da quelli spinti per gli ingegneri, ma fino anche a quelli un pochettino più di tipo applicativo, divulgativo per il mondo umanistico. Tu dai sempre questa definizione, no? L'hardware è la ferraglia, la parte che sdocca fisicamente, e il software invece, il software là poi ci si comincia a fare arrampicare sugli specchi. Che cos'è il software? Il software sono i comandi, le istruzioni, i dati che noi diamo alla macchina. Ma allora dov'è il punto di congiunzione? Ormai appunto da molti anni, per esempio nei corsi di ingegneria si focalizza proprio su questo. C'è un testo famosissimo di due colleghi che hanno fatto la storia dei libri, diciamo, universitari nel settore, che si chiamano NC e Patterson, che hanno dedicato un testo che si chiama proprio l'interfaccia hardware software, in cui tutto lo sforzo è proprio nel far capire come il tutto alla fine si fonde, diventa un unico oggetto. Sempre dal punto di vista tecnologico, noi poi chiamiamo processi i programmi in esecuzione, e appunto, diciamo, ragionandoci un po' su, mi ho detto vabbè, ma allora se la macchina è un artefatto, cioè qualcosa che costruiamo noi per essere al nostro servizio, la macchina informatica che è un programma in esecuzione su un determinato hardware è la stessa cosa. C'è un po' di complessità sotto questo, poi diciamo.
Esatto, perché poi quando i più diffidenti dicono sì, ma perché dovrei usarlo? Perché mi devo far mettere in testa le idee? Ma che cosa mi può dire una cosa del genere? Quello che tu hai appena detto è un'esperienza che ho avuto, che hai appena raccontato, e è un'esperienza che ho avuto anch'io. Cioè, nel momento in cui mi sono approcciato a questa macchina e ho visto che c'era una possibilità di dialogo con una macchina, il mio cervello l'ho sentito subito schizzare a un livello superiore e vedere le cose dall'alto, dicendogli ok, io vedo questa cosa dall'alto, adesso tu realizzami questi singoli compiti. E ho sentito che mi ha immediatamente dato la possibilità di formalizzare molto di più un progetto, una strategia, pensando agli aspetti grandi, strutturali, dicendo, lasciando al mio inconscio dire tanto sarà la macchina a aiutarmi a gestire le parti più piccole, le parti più elementari, che magari mi dettaglia anche. Quindi c'è stato un cambio di consapevolezza mia nell'affrontare i problemi. Ecco, che tu la chiami proprio avrei dovuto saperlo, cioè ho scoperto una cosa in più, e anche io ho avuto questa sensazione, era cosa che avevo già dentro, però le ho avute con una forza e un'intensità nel lavoro quotidiano che me l'ha cambiato.
Questo è uno degli aspetti interessanti di queste tecnologie, che in qualche maniera riescono ad arrivare a una capillarità così spinta, no? Utilizzate correttamente ci fanno fare quel salto di qualità che dici tu. Sì, è un po' stato sempre così nella storia dell'umanità, no? La leva, sì, e cioè sì. Guarda, ma questo peso che io non riuscirei a sollevare da solo lo posso
esatto, il peso. Il peso e la leva, esattamente, esattamente. Senti, in chiusura ci facciamo delle domande al fumicotone, che sono, io ti provo a buttare dei nomi, poi li inventerai anche tu, e mi dirai se secondo te c'è dentro o non c'è dentro qualcosa di intelligenza artificiale. Proviamo, vediamo un po'. Vediamo. Alexa.
Ma guarda,
Non è facile.
Secondo me sì, no, ripeto, la definizione che do io di intelligenza artificiale è l'insieme di tutte queste tecnologie, le quali sono rivolte a dare una elaborazione dell'informazione in una maniera che in qualche modo imita il comportamento umano. Siccome in Alexa alla fine quello che facciamo è sostanzialmente una, come dire, un'interfaccia di relazione vocale per condurre delle ricerche su informazioni, certamente nella parte di interfaccia di interazione vocale ci sono queste tecnologie, natural language processing, dai.
Ok, ok. Google Mail.
No, io mi rifiuto, comunque non voglio sapere niente, è vero che anche lì hanno detto che non vi preoccupate, l'intelligenza artificiale vi aiuta. Scherzo, mi rifiuto perché io lo odio Google Mail.
Idem.
Purtroppo sono costretto ad utilizzarlo perché il mio ateneo ha scelto Google, quindi abbiamo proprio rinunciato, abbiamo ceduto tutta la nostra
web. Mamma mia,
eh sì. E quindi lo devo usare per forza. Però mi fa veramente un po' ribrezzo, devo dire. Sì. Sono mai riuscito a organizzare le cose come pretendono di fare loro, con queste etichette, cose eccetera eccetera. Va bene, però evidentemente anche lì è possibilissimo che ci siano componenti di elaborazione del linguaggio, così come ci sono, come dire, strumenti di suggerimento all'utente sulla base delle sue abitudini, che certamente ricadono comunque in questa grande famiglia.
Sì. Dropbox?
No, secondo me no. Così, occhi e
croce. Non dovrebbe esserci nulla dentro, sempre secondo me.
Fanno qualcosa, ma non è a livello del contatto con l'utente, direi.
E questa è provocatoria, invece. Linux, tutto il mondo di Linux.
No, questo no, non mi trovo sulla domanda, perché Linux è un sistema operativo, no?
Ok, non trovi che sia... Cioè, Windows ormai sta cominciando a portare dentro qualcosina... Però effettivamente c'è questa lontananza tra i sistemi operativi e l'intelligenza artificiale ancora. Anche a me sorprende che non ci sia una integrazione maggiore ancora. Non venga cercata.
Ma lì, hai capito? Il sistema operativo che cos'è? Il sistema operativo è un insieme di programmi che servono a migliorare, a semplificare l'interazione dell'uomo.
Quindi fa quello che deve fare, giusto?
Poi è chiaro che tu puoi. Anche lì, e probabilmente lo stanno già facendo, puoi usare qualcuna di queste tecnologie, penso per esempio, che so, machine learning, no, machine learning è un'altra di queste parole chiave che viene utilizzata anche un po' a sproposito, però fondamentalmente significa che esistono appunto delle tecniche, dei metodi per far sì che la macchina possa imparare, diciamo, utilizzando dei sensori, che non sono direttamente e soltanto l'interazione diretta con l'essere umano, ma anche l'osservazione di una serie di tracce digitali che noi lasciamo, e sulla base di questo la macchina riesce in qualche maniera a migliorare l'interazione in questione. Quindi nel sistema operativo lo spazio perché almeno l'interfaccia uomo-macchina venga corredata di intelligenza artificiale c'è di sicuro. Non ho in mente versioni di Linux in cui questa cosa avvenga. Microsoft, che ha ovviamente un grandissimo interesse commerciale sullo sviluppo di queste cose, avendo comprato a caro prezzo, no, le azioni di OpenAI, no? E sappiamo che è uno dei principali finanziatori dell'attività, è chiaro che tende a venderselo e quindi a dire, vedi che adesso, come si chiama il sistema di ricerca?
Bing.
Esattamente, vedi che adesso il mio sistema integrato dentro Word tornati, quindi uno fa l'equazione ChatGPT Word e piglia subito un po' di distanze.
Esatto.
Lo posso usare? Io da una volta che scoprì, c'è stato un periodo in cui scoprimmo che dentro Word ed Excel in particolare c'erano nascosti dei giochi, no? Non so se ti ricordi questa cosa.
Ma sì, c'erano delle cose piccolissime, ma parli delle vecchie versioni.
Ma dentro c'era il simulatore di volo, eh?
Ah sì, quella pure, è vero, sì. No, siccome io mi scatafasciavo sempre, allora ho un'allergia alla parola simulatore di volo.
Comunque, capito, per dire poi che dentro ci stanno queste cose,
E i trucchetti dei programmatori ogni tanto si scatena. E poi una domanda che è ovvia, però chiaramente la risposta sicuramente sarà diversa. Instagram, cosa ha dentro di intelligenza artificiale, secondo te?
Anche lì molto probabilmente vengono utilizzate queste stesse tecniche di cui parlavo un attimo fa per costruire alla fine, diciamo, perché abbiamo scoperto da tempo che tutto il mondo dei social network fondamentalmente assorbe una macchina, no? C'è la tentazione, credo di citare uno dei, io ascolto alcuni podcast molto interessanti, uno tra questi è quello di Matteo Bordone del Post, che si chiama Tienimi Bordone, e Bordone fa delle riflessioni interessanti sui social network mettendo in luce il fatto che non sono dei luoghi, ma sono delle macchine. Sono delle macchine nel senso che appunto vengono alimentate con un flusso di informazione che vengono dagli utenti e utilizzando questo flusso di informazione propongono delle cose, propongono all'attenzione dell'utente, per esempio nel caso di Instagram propongono appunto video piuttosto che altro. In quell'ambito lì sono convinto che vengano usate tecnologie di machine learning che sono tranquillamente riconducibili alla grande famiglia dell'intelligenza artificiale.
Ok, allora credo che ci siamo, ne abbiamo detto un bel po'. Io voglio sapere quante volte siete andati in pizzeria per organizzare la scrittura del libro.
Mannaggia, poche, perché siamo tutti, noi abbiamo questa redazione distribuita. No, quindi Renzo sta a Milano, Di Maio sta a Milano, Giulio Pupini sta a Roma, io sto ad Avellino Salerno, quindi pizze ne abbiamo fatte veramente poche, dobbiamo dire la verità.
Però ci sono state.
Sì, una, due, no, anche poi non tutti assieme. No, io sono andato a Milano e ho incontrato i milanesi, in Fiorenza è venuto da me. Ho in cantiere una reunion della Crew Digitaliana fine di settembre, proviamo. Non è facilissimo, è una collaborazione molto bella, peraltro molto ricca, sì, perché i punti di vista sono tutti diversi, no? Sono persone, sì, che fanno proprio mestieri diversi, hanno esperienze diverse, e da questo punto di vista ringraziamo le reti di calcolatori internet che ci consente contatto e di lavorare da remoto, però fisicamente uno o due volte all'anno dai riusciamo a vederci.
Senti Massimo, io concludo sempre dicendo sicuramente non ti ho chiesto una cosa che avresti voluto dire, una cosa che volevi raccontare del libro, dell'intelligenza artificiale, che dici questa è l'idea che deve agganciare.
No, io vorrei dire leggete molta fantascienza per questo, perché davvero credo che in fondo la fantascienza cosa c'ha come caratteristica? Questo tentativo di estrapolare, di guardare al futuro da tutte le possibili angolazioni. E io ci ho trovato veramente nel corso degli anni tantissimi spunti che poi hanno avuto un riflesso nella realtà. Quindi la domanda che avrei voluto che tu mi facessi era questa, e cioè che consiglio daresti ai nostri ascoltatori? Leggete tanta fantascienza, perché è vero che come tutte le letterature vale la famosa legge, non mi ricordo più di chi, la quale dice che il 90% di qualunque produzione letteraria è da cestinare, vai, diciamo così, di solito la formulazione della legge è un po' più brusca, però c'è quel 10% che è la fine del mondo, quindi scegliendo un po' con interesse. Peraltro, se mi posso permettere, sia su Fantascientificast, il podcast di fantascienza quasi altrettanto longevo, che su Digitalia, io provo a costruire una biblioteca del Cylon Prof, dove suggerisco un po' di letture di fantascienza che per me sono state illuminanti e che in particolare in questo settore dell'intelligenza artificiale possono aiutare, no, a guardare la cosa da tanti punti di vista. Ci sono tutte le possibili varianti, naturalmente la maggioranza sono altre, ahimè, molto distopiche e negative.
Sì, è più facile.
Le macchine, diciamo, conquisteranno il mondo e saremo tutti schiavi. Però ci sono anche quelle invece belle e interessanti. In Asimov, sai cosa c'è? Nel ciclo della fondazione, che mi raccomando non c'è niente a che vedere con la serie televisiva che stanno facendo su Apple, quindi leggete per favore il ciclo della fondazione, in particolare nella prima trilogia. Se non vado errato, nel secondo volume c'è una descrizione bellissima appunto di una cosa che negli anni 50 era davvero fantascienza, che è appunto questa possibilità di dettare, no, un testo e di ritrovarselo scritto nella maniera corretta con cui tu l'hai dettato, comprese le pause, comprese tutte quelle, no, caratteristiche del testo scritto che in qualche maniera da autore tu ci vorresti mettere dentro. È molto molto bello, io me lo ricordo sempre perché appunto è una di quelle cose anche, anche per me quando lo studiavo da dottorando, sì, questo discorso era proprio alta scienza pura, e invece ci siamo.
Allora chiudiamo qui, mi devi dare solamente un recapito dove possiamo seguirti, quindi un recapito informatico, un canale, un social, un qualcosa dove possiamo seguirti sempre.
Vabbè, io ho un po' tutti, cioè, aperti tutti gli account possibili e immaginabili.
Quello più tuo.
Però su Digitalia, chiaramente, c'è.
Oh, perfetto.
Mi trovate su Digitalia.fm, ho un po' ridotto dato l'età, diciamo, il numero di comparsate, però più o meno una volta ogni due settimane, ogni tre settimane. Ci sono ovviamente Digitali, vanno a avere di sentirti indipendentemente che io ci sia o meno, e comunque lì ci sono anche poi tutti i miei recapiti appunto sui social. C'è X, ex Twitter,
sì,
trovate come Cylon Prop, e poi c'è, devo dire la sincera verità, forse perché appunto sono un osservatore ormai da troppi troppi anni, non ho un canale social sul quale interagisco particolarmente, quindi se qualcuno vuole rivolgermi qualche domanda diretta a cui ho grande piacere di rispondere, o sarete santo@unisa.it, che è la mia mail, tranquilli che ci posso mettere un giorno in più, ma rispondo sempre.
Perfetto, Massimo De Santo, abbiamo parlato oggi non solo di Uno, Nessuno e ChatGPT. Ti ringrazio infinitamente, ti dico, ti ascolto da 15 anni, quindi è stato un grande piacere poter conoscerci finalmente con un ottimo pretesto.
Sono io che ringrazio te, saluto te e tutti i tuoi ascoltatori, è un grandissimo piacere.
Grazie mille, alla prossima.
Alla prossima.